Grazie Presidente, grazie Assessore, grazie a tutti voi di essere presenti. E, io devo dire che questo è il quinto incontro, quinto municipio, siamo a un terzo del percorso e devo veramente ringraziare, non è un ringraziamento niente che formale, l'Assessore Di Salvo perché ci ha consentito veramente di dare il segno di quello che noi adesso vorremmo fare. Perché la serata avrà successo non se noi siamo d'accordo su quello che ci diciamo, ma ha successo se voi lasciate il vostro nominativo e aderite a questo percorso che stiamo promuovendo con lo spirito che ha detto l'assessore, cioè di guardare ovviamente ai problemi, ma in una visione proattiva, cioè noi non vogliamo subire le condizioni, non vogliamo stare fermi, sappiamo che questo è un territorio che ha una serie di criticità e di fragilità, però proprio per questo non possiamo stare fermi, bisogna solo fare bene le cose che ci tocca fare e su questo vogliamo veramente provare a costruire un pezzo del nostro percorso. Quindi posso andare veloce su alcune cose e saltare un ragionamento, diciamo, più specifico di introduzione sul contesto in cui siamo e provare a prospettarvi quello che stiamo facendo, giusto perché il primo passo proprio in questa visione positiva, diciamo, di guardare in avanti è proprio quello di scambiarci un po' di informazioni. Questo è il primo elemento che mettiamo sul tavolo. In questa slide vedete un po' il percorso che abbiamo. Adesso la vedete, in questa slide è un po' il percorso che stiamo immaginando. Quella di oggi è il primo punto, la seduta iniziale della conferenza municipale. E perché pensiamo di arrivare alla conferenza urbanistica cittadina. Roma ha una grande tradizione delle conferenze urbanistiche cittadine, si ricordano ancora quelle metà inizio degli anni '80, quelle di Petroselli, in cui alcuni temi sono stati fissati, come dire, proprio in quelle conferenze, in particolare il territorio in cui siamo, mi ricordo proprio quella storica della questione di Roma e il mare. Le conferenze urbanistiche di quell'epoca venivano costruite attraverso un'attività importante dal punto di vista, diciamo, della sedimentazione anche politica. Dovendo immaginare una conferenza urbanistica cittadina oggi, ci è sembrato che fosse inutile fare una sorta di conferenza come se fosse un convegno in cui si invitano diciamo, personaggi anche importanti che ci vengono a raccontare quali sono le sfide della città oggi o le città, diciamo, nel mondo, qual è la sfida delle città del XXI secolo. Abbiamo pensato che questo, che pure è un argomento importante, sicuramente ci sarà nella conferenza urbanistica cittadina, doveva essere preceduto da un viaggio nei 15 municipi. Un viaggio non semplicemente un incontro come quello di questa sera informativo, ma un viaggio che raccogliesse anche alcune indicazioni, alcuni segnali importanti. È per questo che vi proponiamo di partecipare a questi 3-4 incontri con i temi che già sono stati anche con la struttura e col metodo che in qualche modo è stato suggerito dall'intervento che mi ha preceduto. Perché pensiamo che questa costruzione, questo documento che abbiamo chiamato la Carta dei Valori del Municipio, sia una parte importante, una volta che l'abbiamo raccolti tutte e 15, proprio per fondare il tema della conferenza urbanistica cittadina. Noi pensiamo di finire, come vedete in questa slide, tra ottobre le conferenze, questo giro di incontri e questi tavoli tematici, ci prenderemo poi un po' di tempo per formulare la base di quella che sarà la conferenza urbanistica cittadina che pensiamo di organizzare a gennaio del prossimo anno. Quindi quello che vi proponiamo oggi è semplicemente il primo atto di questo percorso che vi riguarda, che poi sarà articolato in questi tavoli tematici che venivano citati prima. Ci sarà poi una seduta conclusiva, diciamo, di questo percorso e il municipio ci restituirà questo documento di cui poi magari diremo qualcosa alla fine. E il tutto poi si concluderà nella conferenza cittadina. Queste sono le cose che vi succederanno oggi, ma possiamo andare avanti. Alcune questioni che tratteremo in queste brevi informazioni che vi diamo, il profilo territoriale del municipio, sia prima della città e poi del municipio, anche per cercare di fare una comparazione, alcune specifiche sullo stato di attuazione del PRG che riguardano questo territorio e poi alcuni temi che abbiamo incrociato con il tema della rigenerazione urbana rispetto al mandato complessivo, diciamo, di questa giunta. Alcune informazioni di riferimento sulla città, perché questo è un passaggio che abbiamo ritenuto importante, nel senso che noi sappiamo anche lo diceva prima l'assessore, sono nati negli anni una serie di comitati cittadini, di associazioni che sono nati anche in qualche modo in reazione a una pratica urbanistica che sembrava diciamo essersi distaccata da quelli che erano i reali bisogni, i bisogni dei cittadini. Però nello stesso tempo pensiamo che c'è bisogno, proprio per poter dialogare in maniera fattiva e proattiva, c'è bisogno di darsi delle informazioni, comunque di mettere a comune alcune informazioni che riguardano la città di Roma. La prima cosa che dobbiamo ripercorrere è diciamo la sequenza di dove siamo collocati all'interno del tema degli strumenti e della pianificazione urbanistica. Come sapete, il piano regolatore generale che è stato approvato definitivamente nel 2008 è stato, diciamo, ha avuto la sua origine nel 93 con l'adozione della variante cosiddetta di salvaguardia, poi è stato approvato nel 97 il piano delle certezze e poi nel 2003 la prima adozione del piano regolatore generale. Quindi siamo all'interno di un percorso attuativo di un piano regolatore generale che risale, diciamo, la sua approvazione definitiva di 6 anni fa, ha fatto 6 anni nel mese di febbraio, e che però ha una gestazione che sappiamo essere stata lunga, e quindi siamo ormai nell'arco del decennio, del quindicennio di validità di questo piano. Ovviamente la città e anche l'economia e anche la struttura sociodemografica di questa città nel frattempo è cambiata. Questo ci deve semplicemente orientare il fatto che nei prossimi anni questa consiliatura finirà nel 2018, quindi quando il piano regolatore avrà 10 anni, diciamo, dalla sua approvazione definitiva e 15 dalla sua prima adozione. Dobbiamo in qualche modo orientarci su quello che sarà una necessaria revisione della strumentazione urbanistica, anche proprio in vista di alcune scadenze, anche significative, se volete simboliche, che sono il 2020, che sono i 150 anni di Roma Capitale, e poi il 2025, che è il nuovo giubileo. Quello, non so se ci daranno le Olimpiadi, ma il giubileo arriverà perché quello è già scritto nel calendario, e quindi dobbiamo in qualche modo traguardare a che cosa significa trasportare le scelte urbanistiche fatte alla fine degli anni 90 o alla metà degli anni 90 nelle condizioni in cui ci veniamo a trovare nei prossimi anni. Alcune informazioni di scenario, di quadro. In questa slide abbiamo cercato di sintetizzare veramente pochi numeri, ma giusto per 1971 il censimento, Roma aveva poco meno di 2 milioni e 800 mila abitanti. 40 anni dopo, nel 2011, ne ha poco più di 2 milioni e 6, cioè in realtà ha perso circa poco meno di 200 mila abitanti. Ne aveva persi di più nel 2001, erano 2 milioni e mezzo, quindi nell'ultimo decennio c'è stato una leggera risalita, sono circa 70 mila abitanti. E questo quindi ci dice anche di una, come dire, ci conferma un dato che molto spesso viene utilizzato, che la popolazione a Roma è stabile o comunque in diminuzione. Però l'equivoco è che molto spesso questo dato della popolazione viene utilizzato per dire quindi non c'è bisogno di non c'è bisogno, la domanda abitativa non è più necessaria perché appunto la popolazione diminuisce. In realtà la cosa importante è la terza riga di questo, mettere a confronto la prima riga con la terza riga, dove vedete nel 71 le famiglie erano 827 mila e nel 2011 sono quasi 1 milione e 2, cioè sono aumentate di 400 mila le famiglie. Cioè il dato importante, il dato veramente strutturalmente significativo per cercare di comprendere in che condizioni ci troviamo, è che proprio, sembra un paradosso ma non lo è, a popolazione calante la domanda abitativa cresce perché sono aumentati il numero delle famiglie a seguito della scomposizione familiare. Quindi questo è un primo elemento che dobbiamo mettere sul tavolo. Questo non vuol dire che dobbiamo costruire case, però dobbiamo dirci una cosa vera: la domanda abitativa nella città di Roma cresce ed è destinata a crescere, e noi dobbiamo, come amministrazione, avere davanti questa domanda abitativa, provarla a scomporre, provare a dare una risposta, che non vuol dire, ripeto, perché sennò si creano degli equivoci, necessariamente costruire case e quindi, diciamo, aprire. Però noi abbiamo l'esigenza di dare una risposta precisa a una nuova struttura demografica della città. Vedete, il numero, non solo si è scomposto il numero delle famiglie, dei componenti per famiglia, ma il dato rilevante dal mio punto di vista è quello che vedete anche nella penultima, nella quarta riga. Le famiglie composte da una sola persona, che erano appena l'11% nel 71, oggi sono il 40%. Questa è la media del Comune di Roma. Noi siamo stati in alcuni municipi, come il secondo, in cui le famiglie composte da una sola persona sono il 53%, cioè più di una famiglia su due è composta da una sola persona. Questo è un altro dato abbastanza importante, perché si pensa che la famiglia composta da moglie, marito e figlio, cioè la famiglia tradizionale, sia la famiglia maggioritaria. E invece a Roma mediamente il 24,7% delle famiglie sono composte nel senso tradizionale. E questo è un altro degli elementi importanti, cioè la costruzione, il fatto di che si costruiscono case non basta se non prendiamo coscienza che abbiamo bisogno anche di certe tipologie abitative e di certe modalità con cui oggi le persone vivono. Devo dire che in questo municipio tutti questi dati sono meno significativi, proprio perché, lo dicevo qualche altra volta all'assessore, questa è una città a parte. Da questo punto di vista forse l'unica cosa su cui non sono d'accordo nell'introduzione che ha fatto l'assessore è che questa è una periferia, questa è una città. È una città che ha delle sue, è cresciuta non come una città, ma una città che ha una sua rilevanza. Ed è forse l'unica grande città fuori dal raccordo anulare, mentre altre parti della crescita di Roma dipendono dalla logica con cui è cresciuta Roma. Questa è una vera e propria città, quasi, come dire, che può essere immaginata e pensata e progettata quasi in maniera autonoma. Altro elemento di informazione, il legame tra le famiglie e l'abitazione. A Roma su 1.200.000 famiglie, 813.000 sono quelle che hanno una casa in proprietà, quindi è un numero consistente, è vero, cioè una buona parte delle famiglie romane ha una casa in proprietà. In affitto sono circa 240.000 famiglie. C'è proprio un dato che non ci dicono questi numeri, che di quelle 813.000 il 30% circa, quindi circa 240.000 famiglie, paga un mutuo. Adesso non c'è molta differenza per una famiglia che deve pagare un mutuo per 40 anni tra stare in affitto e pagare un mutuo, cioè vuol dire che, nonostante questo dato della proprietà, che è un dato importante, però vuol dire che da un punto di vista materiale noi oggi abbiamo a Roma il 50% delle famiglie romane che dedica il 30, il 40%, il 25, il 55% del proprio reddito, questo a seconda se è monoreddito o se ha almeno due redditi, del proprio reddito alla casa, cioè al mantenimento della casa, o paga il mutuo, paga l'affitto e non abbiamo messo, diciamo, tutto il resto di quello che costa la casa. Questo per dire che questa città, questo è un dato che però può essere esposto anche, diciamo, in termini più generali a livello nazionale, ha anche una difficoltà a crescere quando l'economia tira, diciamo, quando le cose vanno bene, perché le famiglie romane, più di altre, certamente più di quelle che vivono nell'intorno di Roma, hanno una zavora in termini di capacità di consumo, di accedere ai consumi, perché è trattenuta, questa zavora è trattenuta al costo della casa, dell'accesso alla casa, poter accedere sia in affitto sia in proprietà. Alcune indicazioni veramente di massimo sulla popolazione. Il primo grafico, quello, non so se si vede il colore, l'arancione, è la differenza tra i nati vivi e i morti. Come vedete, i morti sono più dei nati vivi, come si chiama saldo naturale, perché fa la differenza tra quelli che nascono e quelli che muoiono. Come vedete, negli ultimi anni questo elemento, diciamo, negativo è cresciuto, perché sono le barette che vanno verso il basso. Quindi la differenza tra i nati vivi e i morti è aumentata a favore dei morti. Questo ci dice che quindi la popolazione romana, da un punto di vista naturale, tende a diminuire. E quindi quel leggero calo che abbiamo registrato prima, in realtà è così leggero, a poco più di 70.000, perché è corretto dal grafico che vedete in basso, che invece è la differenza tra gli iscritti e i cancellati. Come vedete, gli iscritti, cioè la differenza tra gli iscritti e i cancellati, è maggiore di quelli che si cancellano. Quindi c'è una popolazione in arrivo, molto spesso questa è una popolazione, diciamo, la chiamiamo generalmente extracomunitaria, ma comunque degli altri paesi europei, prevalentemente dei paesi dell'est, la prima voce sono i rumeni, però è anche una popolazione che viene da alcune zone ancora del sud Italia, c'è un'importante penetrazione, per esempio, di differenza tra gli iscritti che vengono da Napoli. Adesso, senza entrare nel merito, però c'è un elemento, diciamo, di meridionalizzazione, chiamiamolo così, della popolazione romana. Le ricadute di questi, vado veloce, la crescita delle famiglie, l'abbiamo detto, il boom delle famiglie unipersonali e poi l'invecchiamento delle popolazioni. Guardate questi, anche altri elementi di informazione, il rapporto tra anziani e bambini, colori tenui, il verde e il giallo significa che noi abbiamo un rapporto fra 3 anziani per ogni bambino, quando i colori sono più forti, tipo rosso e l'arancione, siamo sopra la soglia di 4,5. Guardate che avere 4 anziani per ogni bambino cambia completamente il tema della città. Quali servizi? Quale accessibilità ai servizi se abbiamo un rapporto di questo tipo? Nel vostro caso siamo meno siamo in situazioni diverse rispetto al centro. Questo è un altro elemento che caratterizza particolarmente questo territorio, che è un territorio rispetto alla media della città di Roma molto giovane, in cui questo fenomeno è molto meno rilevante. Le famiglie vengono a vivere in questi territori, le famiglie diciamo tradizionali, quelle con marito, moglie e figli, vengono a vivere prevalentemente in questi territori, mentre nella città questa dimensione, questa caratteristica si sta riducendo. L'altro grafico invece è quello che riguarda la presenza della popolazione straniera. I colori più scuri indicano una percentuale maggiore, mediamente la percentuale di Roma è intorno all'8%, qui siamo tra il 10 e l'11% in questo territorio. Altro elemento importante è la distribuzione della popolazione, che ci fa dire ancora una volta, lo vedete anche bene in questo grafico, quanto questa realtà sia importante in questo rapporto. Nel 1998 la popolazione che viveva dentro il raccordo anulare, scusate, all'esterno del GRA era appena il 18%. Nel 2012 è misurata al 26% e le proiezioni che ci ha dato il PGTU, questo è un grafico tratto dal lavoro che è stato fatto dal collega dall'Agenzia per la Mobilità, dal collega Improta, ci dicono che con l'attuazione del piano regolatore questa percentuale, la popolazione che vive fuori dal GRA, aumenterà fino al 30%. Guardate il rapporto che c'è tra il centro storico, 107.000 abitanti, rispetto a quello che sta attorno e fuori dal GRA, che sono circa 1.392.300.000 abitanti. E buona parte della caratterizzazione di quello che succede fuori dal GRA, ovviamente c'è tutta la zona est che pesa, anche quella importante, anche la zona ovest nelle previsioni di piano continuerà a pesare, però qui abbiamo forse con questi 200, 210, 220.000 abitanti di questa zona, abbiamo il nucleo principale di questa porzione di Roma fuori dal raccordo anulare. Altro aspetto è il rapporto di Roma, diciamo, con i suoi comuni contermini, un altro elemento diciamo di informazione. Tra il 2003 e il 2010 Roma è cresciuta, come abbiamo visto, diciamo in termini di popolazione è cresciuta del 3%, anche se, ripeto, è calata rispetto alla popolazione del 2001 e del 1971, però il confronto, la cosa che ci interessa è guardare che cosa è successo nello stesso periodo nei comuni intorno. Abbiamo evidenziato solo alcuni comuni, vedete la crescita di questi comuni è tutta a due cifre: Fiano Romano 54%, Zagarolo 27%, Pomezia 34%, Fiumicino 33%, Bracciano 26%, sono solo i capisaldi di una marmellata di crescita esterna all'area del comune di Roma, che è particolarmente significativa. I motivi per cui questo avviene sono gli stessi motivi probabilmente per cui questa parte della città subisce una pressione di domanda abitativa, perché si trovano case a un prezzo più basso rispetto all'area centrale, e la differenza, se andiamo a fare la media di quanto costa una casa a Fiano Romano, è di circa il 43% rispetto alla media romana, cioè una giovane coppia che deve comprare casa e deve spendere 170, 180 mila euro, 160, va a Fiano Romano. La stessa casa mediamente a Roma significa 250, 260 mila euro. Ovviamente bisogna mettere un'ora e un quarto di viaggio tra il posto in cui si abita e il posto in cui si lavora. Questo fenomeno, diciamo, di area metropolitana non è una questione particolarmente nuova, è rilevante in questi ultimi anni, e però riguarda molte città italiane, molte città che hanno appunto questa caratteristica di essere, di vivere diciamo in un territorio, come si dice, area metropolitana. La particolarità di Roma è la vastità del territorio del comune di Roma. Allora, quando io dico che vengo da Orte, perché Orte è uno dei comuni che cresce, Roma-Orte sono 89 chilometri, allora è come dire che io abito a Milano ma vivo ad Alessandria. Allora non è più l'area metropolitana, ma è proprio una dimensione interregionale. Quindi questa particolarità, diciamo, questa distribuzione sul territorio dell'area metropolitana romana significa, in termini di distanza, è una specificità particolarmente significativa dell'area romana, e significa distribuire su un territorio che ha un carattere regionale. C'è da dire che questo fenomeno di distribuzione sull'area metropolitana negli anni è cambiato, e se inizialmente era espulsione, come si dice, di residenza, questo è un altro indicatore di quello che vi dicevo prima, che c'è una domanda abitativa, solo che non trova risposta in termini di accessibilità economica, per esempio nell'area romana, a testimonianza. Allora si va a vivere fuori e si quindi si fanno diventare, si fanno espandere in maniera smisurata in alcuni casi i comuni dell'intorno. Ovviamente se Fiano Romano è cresciuto del 54% in 7 anni, i servizi non sono duplicati di quel comune, no? Quindi c'è uno stress, mi piace la parola che veniva usata prima, c'è uno stress che si scarica sul territorio. C'è una particolarità di questi ultimi anni: mentre questa espulsione storicamente nella storia è stata un'espulsione prevalentemente residenziale, poi appunto si gravitava verso il centro anche per i servizi essenziali, per il luogo centrale continuava a restare Roma, negli ultimi anni si è verificato un fenomeno anche questo del tutto spontaneo ma particolarmente significativo. Sono cresciuti in un territorio intermedio tra Roma, diciamo, e la catena degli Appennini, chiamiamola così, sono cresciuti una serie di luoghi particolarmente significativi che possiamo identificare, una sorta di geografia, se mi seguite un po' col pensiero, dall'outlet di Soratte, che si trova a nord, lungo la Bretella scende e finisce al Rainbow Magic Land, che sarebbe l'altro outlet di Valmontone. Sono circa 80 chilometri. Dove però si collocano una serie di cose, perché a Capena c'è UGC Cinesité, ci sono 12 sale cinematografiche, ci sono Porta di Roma con un luogo anche lì altrettanto importante dell'entertainment, c'è appunto Valmontone, poi si scende giù e c'è Castelromano, su cui tra l'altro dove aprirà tra poco anche il nuovo parco tematico. Cioè si sono costruiti in questa sorta di territorio intermedio tra Roma e questa nebulosa residenziale che è nata negli ultimi 20 anni, nei luoghi che diventano luoghi di attrazione, per cui il sabato e la domenica queste persone che noi abbiamo espulso, i romani che abbiamo espulso, li abbiamo portati fuori, poi vivono il sabato e la domenica questi luoghi come luoghi centrali. E in questo senso, questa è veramente una piccola divagazione, mi permetto poi di tornare nel merito delle cose che stiamo dicendo. Quando si parla della questione dei fori imperiali come una questione legata al centro storico, e c'è il signore che ha il negozio delle camicie che si lamenta e si riduce quell'operazione a un'operazione legata al centro storico, ecco, non si comprende veramente che e invece ha una valenza territoriale strepitosa quell'operazione, così come l'aveva immaginata il sindaco Petroselli, cioè l'area archeologica di cui i romani si riappropriano della propria identità. Ecco, quell'area, quel progetto è importante proprio per quel ragazzo, quel bambino che nasce da genitori che abitavano a Roma e si sono trasferiti a Capena, e che il sabato e la domenica ha visto per la prima volta un timpano e una colonna in una cosa surrogata, che è l'outlet del centro storico di Soratte, dove ci sono colonne e timpani finti. Cioè l'identità storica profonda di questa città si rischia di perdere se non si riesce a trovare un'identità fondante anche nel ridare senso all'operazione dei fori imperiali. Ma torniamo alle informazioni, al merito delle cose che ci riguardano questa sera. Questo grafico è un'indagine, un esame che abbiamo fatto. I colori chiari e i colori scuri, vi interessa semplicemente guardare questo. Ci dice semplicemente, questo è il territorio dentro il raccordo anulare, quindi in qualche modo a voi non vi riguarda, però è significativo del fatto che dentro il raccordo anulare, tutta la città costruita, quei colori tenui significa che abbiamo occupato un suolo, abbiamo occupato con un edificio, un suolo in cui l'edificio è piccolo e il suolo, diciamo, il lotto di pertinenza è grande. Più i colori sono tenui, più il rapporto tra l'edificato e il lotto è a favore del vuoto piuttosto che del pieno. L'altro grafico, invece, quello con i colori più forti, dice la stessa cosa, ma invece di misurare solo il rapporto tra l'edificio e il lotto, è la quantità di costruito sullo stesso lotto. Come vedete, è significativo perché si vedono benissimo le consolari con cui... Cioè il costruito di Roma segue un po' le consolari, si vede la Salaria, si vede la Tiburtina, la Prenestina, la Casinina, in parte la Colombo, poi si vede la Portuense e in parte l'area di Boccea. Però al di là dei colori chiari e dei colori scuri, vedete che dentro il raccordo anulare esistono molte particelle in cui non solo l'edificio occupa una porzione piccola del lotto, ma anche il costruito tutto sommato non è così rilevante. Ovviamente questo che vuol dire? Che possiamo cementificare tutto il raccordo anulare? No, tutto quello che c'è dentro il raccordo? No. Vuol dire però che noi abbiamo costruito, come dire, siamo andati oltre il raccordo, in una sorta di logica in cui la città ha fatto ogni tanto dei salti, cioè ci sono dei punti dentro il raccordo che sono molto densi e poi dei punti che sono sostanzialmente sottoutilizzati. Questo è quel territorio che nel piano regolatore si chiama i print, cioè la città da ristrutturare, che sono 9.500 ettari, sono proprio quelle porzioni di città che è vero che sono costruite, ma su cui c'è moltissimo, dove si può fare moltissimo, dove si può fare un ragionamento di riorientamento, diciamo, delle scelte abitative. Certo, se noi pensiamo al rapporto con cui, diciamo, una domanda abitativa fatta di una casa a bassa densità col giardino, di una famiglia tradizionale, forse lì non troveremo questa risposta. Ma se la nostra domanda abitativa è di quel 40% di famiglie composte da una sola persona, in alcuni municipi del 53%, guardate che una famiglia composta da una sola persona, anche giovane, non solo anziani, usa diversamente la città, cioè ha bisogno di una città prossima, perché si usa e si vive molto di più lo spazio pubblico, cioè si domanda uno spazio pubblico diverso, proprio perché si è soli e si condivide, diciamo, in qualche modo la vita proprio stando per strada. Quindi è possibile, la cosa importante che ci dobbiamo portare a casa è che nell'organizzazione del territorio romano e le sue diversità è possibile fornire diversi modelli abitativi. Nessuno è meglio di un altro, nessuno va privilegiato rispetto a un altro, ma va proprio offerta questa differenza, questa modalità diversa di poter abitare la città, più compatti nella città densa e forse, diciamo, più disposti a convivere e a usare lo spazio pubblico, più una logica, diciamo, da casa singola, da casa individuale in altre parti del territorio. Bisogna far convivere, bisogna dare la molteplicità, diciamo, di situazioni e di offerte. E in questo senso, forse, questa è una delle prime situazioni che ci vengono fuori guardando e traguardando a come riorientare anche un po' le scelte urbanistiche, perché noi invece abbiamo in qualche modo un piano regolatore che ha pensato ed è stato costruito ancora in cui la logica prevalente era quella di un'offerta abitativa standard, come dire, no? In una casa, in una tipologia in qualche modo legata a un modello standardizzato, e invece c'è una domanda che è plurima e differenziata che va corrisposta. Piccole anche informazioni di carattere, come dire, sul mercato immobiliare, anche questo penso che sia utile per cercare di interpretare alcuni fenomeni che stanno succedendo. Non sono complicati questi grafici, ma vi interessa solo guardare di quel grafico che vedete alla vostra destra, alla mia destra, la linea blu. La linea blu sono il numero delle case comprate e vendute ogni anno a Roma a partire dal 2004 fino al 2012. Come vedete è in discesa. Significa che il mercato immobiliare è sceso nel numero delle case comprate e vendute. Oggi si comprano e si vendono circa il 40% delle case che si vendevano nel pieno boom del 2005, 2004, 2006, quando il mercato immobiliare tirava al massimo. La linea sopra, invece, la linea rossa ci interessa di più, è il valore a metro quadro, il prezzo di vendita a metro quadro delle case. Come vedete, mentre la linea blu è in picchiata, la linea rossa cala ma si mantiene sostanzialmente stabile. Questo vuol dire che nonostante la correzione del mercato, ci sia una correzione nell'ordine del 4, 5, 6%, alcuni dicono il 10% in alcune zone, però i costi, diciamo, la facilità di accesso alla casa per le famiglie non è aumentata in virtù del calo delle compravendite. Quindi per le famiglie romane resta sempre una difficoltà all'accesso alla casa, anche se il mercato, come dire, se il numero delle compravendite è diminuito, non c'è stato un equivalente, diciamo, del calo del prezzo delle case, cosa che è successa per esempio in Spagna o negli Stati Uniti, dove diciamo, dopo l'effetto della bolla immobiliare si è ricreato la possibilità per le famiglie anche a basso reddito di accedere alla casa. Nel territorio romano e in generale in Italia questa cosa non è successa. L'altro grafico invece riguarda l'affitto e semplicemente testimonia il fatto, ci interessa la linea rossa, che chi ha una casa e pensava di affittarla, o meglio di avere una redditività affittando la casa, a seguito delle modifiche della tassazione degli ultimi anni, in realtà anche il rendimento di chi ha fatto l'investimento, ha comprato una casa e voleva metterla in affitto, anche regolarmente ovviamente, il rendimento che ne ricava dall'affitto è calante. Quindi siamo in una situazione abbastanza praticamente, come dire, complessa, quasi una tenaglia. Da un lato le famiglie non riescono ad accedere alla casa perché i costi restano alti e soprattutto le banche, come sappiamo, ormai se c'hai i soldi ti compri casa, se no ti arrangi. E dall'altra parte anche il mercato dell'affitto non è più molto remunerativo, per casomai lo fosse stato prima, o comunque casomai ci fosse stato un mercato dell'affitto vero a Roma. Non è comunque facile per chi ha una casa affittarla e provare a fargli a tirare fuori una redditività. Quindi siamo in una situazione abbastanza complicate, è proprio in questo nodo che si sta riacutizzando la questione della casa, perché quando parliamo ovviamente di emergenza abitativa noi dobbiamo partire dal fatto che abbiamo una certa quantità di famiglie che sta in graduatoria, che sono veramente quelle che sono in emergenza abitativa, i famosi 10 punti, che però sono tutto sommato un numero non consistente, si aggira intorno alle 2.000 famiglie, 3.000 famiglie. Però la vera questione è che lo scivolamento del ceto medio, cioè l'impoverimento del ceto medio, soprattutto in una realtà come quella romana, che basa molto del proprio reddito sulla pubblica amministrazione, diciamocelo chiaramente, oggi, nonostante il mercato è cambiato, moglie e marito che lavorano al Comune di Roma non possono permettersi un mutuo per comprare una casa sul mercato, diciamo così, normale, e quindi la questione dell'emergenza abitativa si colloca proprio in questa fascia del ceto medio, che rischia di impoverirsi proprio a causa della difficoltà di accedere alla casa, o quando ci accede dedicando parte del proprio reddito alla casa. E questo cresce la diseguaglianza, fa crescere la polarizzazione tra ricchi e poveri. Per esempio, nel mercato romano, il mercato delle case ricche è in questo momento tra i più ricchi e cresce moltissimo, e forse tra i più ambiti in Europa dal punto di vista del mercato immobiliare. Ecco, se questo è il quadro, quali sono le azioni che questa amministrazione ha cercato o vuole mettere in campo, e come può intercettare nel merito, in questo momento, un riorientamento di alcune scelte? Noi abbiamo scritto nel programma di mandato, nel programma di Marino, che un pezzo importante del nostro ragionamento era quello di intercettare le risorse pubbliche. Le risorse pubbliche non sono semplicemente il fatto che io ci metto i soldi, le risorse pubbliche sono per esempio una regia pubblica nel fare le trasformazioni, è una risorsa pubblica. Le risorse pubbliche sono anche l'insieme degli immobili, dei compendi immobiliari che sono pubblici a vario titolo. Pubblici non vuol dire che sono del comune, però sono una risorsa che nei 100 anni precedenti, mettiamolo così, se non di più, abbiamo costruito tutti insieme, anche i nostri avi. Ecco, noi abbiamo pensato che queste tre linee di ragionamento fossero intanto un modo per cercare di attivare, diciamo, delle risposte in questa direzione. Il primo è quello del patrimonio pubblico in dismissione, pubblico in senso generale. Poi c'è la città pubblica, cioè la città pubblica, quella dell'edilizia economica e popolare, per intenderci, e poi c'è le aree private che possono essere oggetto di rigenerazione, che sono proprio quelle che abbiamo visto poco e scarsamente utilizzate in alcuni casi, proprio anche dentro il raccordo anulare, non solo fuori. Ecco, in questo senso la prima cosa che abbiamo fatto, la presenteremo a breve perché il lavoro è quasi finito, è una carta della città pubblica, cioè quanti sono e quali sono gli immobili che sul territorio della città di Roma a vario titolo sono pubblici. Pubblici perché sono anche della ASL, non solo del comune. Questo è il dettaglio che riguarda il vostro territorio. Come vedete, basiamoci solo sui colori, adesso non ho una zoomata, un dettaglio, però vedete, non è poco, cioè basta vedere la quantità di colori che sono sparsi su questa mappa per capire che non stiamo parlando proprio di cosette di poco conto. Cioè noi abbiamo un patrimonio pubblico che può essere meglio utilizzato, può essere meglio valorizzato, ma comunque costituisce una risorsa importante. Un altro patrimonio pubblico che abbiamo cercato di intercettare, ma questo in maniera concreta, non come era stato fatto in passato, è quello delle famose e fantomatiche caserme dismesse. Allora, anche qui una prima elemento di chiarezza: non c'è nessuna caserma di proprietà del Comune di Roma. Questa è una leggenda metropolitana che si è sparsa negli anni a seguito di un protocollo d'intesa fatto da Alemanno con il ministro della difesa di allora, compagno di partito, che era La Russa, un protocollo del luglio 2010 che prevedeva il trasferimento al Comune di Roma di 15 caserme a seguito di una valorizzazione urbanistica. La valorizzazione urbanistica prevedeva delle varianti, queste varianti sono state effettivamente fatte nell'ottobre del 2010. Si immaginava un complesso di circa un ritorno di circa 800, 700 erotti milioni di euro, quasi 800 milioni di euro, a fronte dei quali lo Stato anticipò al Comune di Roma 550 milioni di euro. Ovviamente l'operazione era fatta per nascondere questo finanziamento, perché si sono guardati bene dal dare seguito al trasferimento. Nel luglio del 2011 quel protocollo è scaduto, c'era un mese per rinnovarlo, non è mai stato rinnovato e quella variante non è mai stata pubblicata ai fini urbanistici. Di conseguenza a Roma sono arrivati 550 milioni, le caserme non sono mai arrivate al Comune di Roma e sono tutte in mano alla difesa che ancora le utilizza. Noi abbiamo cominciato a fare un lavoro chiedendo alla difesa e al demanio di dirci esattamente quali erano le caserme che potevano essere trasferite. Abbiamo cominciato con quella di Guido Reni, domani, proprio domani, siamo al Ministero della Difesa, stiamo lavorando su altre 4 compendi immobiliari per cercare di capire come portarle in trasformazione. Questa carta serve a dire semplicemente che quello che stiamo facendo è un'inezia rispetto al potenziale di queste aree. Sono 111 siti militari che riguardano il territorio del Comune di Roma e molto spesso si dice che quelle, si citano come esempio, vedete dove c'è la freccetta, sono le caserme di Viale delle Milizie. In questo disegno neanche si vedono, guardate quanto è il compendio, quanti sono i compendi immobiliari, no? Quelle rosse, ci sono aree importantissime. Ovviamente non tutto potrà essere trasferito e ci mancherebbe altro, però nella riorganizzazione che sta facendo la difesa noi contiamo che alcuni di questi luoghi, soprattutto quelli nelle aree appunto urbanizzate, possono essere rimessi in circolo. Terzo elemento è quello della città pubblica, i quartieri di edilizia economica e popolare. Anche qui Roma ha una storia gloriosa, la città pubblica è veramente una parola che si può usare solo nella città di Roma. Sono quasi 4.800 ettari, 600.000 persone circa, una popolazione come l'Umbria vive nei quartieri costruiti tra la fine degli anni 60 e i primi anni 80, cioè la più grande operazione pubblica fatta in Italia, non solo probabilmente nel periodo della Repubblica, ma probabilmente dell'Unità d'Italia, e forse sicuramente è il più grande sforzo che la regia pubblica ha fatto nella costruzione di un pezzo di città. Non sono solo Laurentino, Corviale, Torbellamone, questi sono 4, sono 114 quartieri, una risorsa importante. Sono pezzi di città complicati, complessi, ma sono una risorsa, perché li abbiamo espropriati, li stiamo pagando con i debiti, paghiamo i debiti di questi espropri, sono gestiti malissimo, sono stati abbandonati negli ultimi anni. È un territorio su cui bisogna ritornare proprio con un pensiero di ricostruire e di rigenerare città pubblica. La prima riqualificazione che abbiamo fatto in questo senso, tornando al discorso delle aree pubbliche, è quella di Guido Reni. Non mi voglio soffermare su questo, ma semplicemente per dire qual è, al di là di quello che abbiamo fatto a Guido Reni, il nostro modello. Il modello è che in tutte le operazioni di questo tipo, quando dismetteremo aree pubbliche, ripeto, questa non era di proprietà pubblica, noi vogliamo ottenere 3 cose. Uno, che l'area, una parte dell'area consistente sia effettivamente pubblica, cioè sia comunale, sia data al comune. Nel caso di Guido Reni, su 5 ettari 2,4, cioè la metà, viene data all'amministrazione comunale. Seconda cosa, vogliamo che ci sia una funzione pubblica importante, cioè rigenerare quella caserma significa anche lasciare all'amministrazione comunale, alla città di Roma, la possibilità di legare a questa trasformazione una funzione pubblica importante. Nel caso di Guido Reni c'è la città della scienza, da un'altra parte ci sarà il centro degli artigiani, da un'altra parte ci sarà il centro importante dell'internazionalizzazione, non lo so. Però ci deve essere una forte funzione a valenza pubblica che riconosca il fatto che quell'area rigeneri anche il senso pubblico di quell'area. E terza operazione, ci sia un'utilità per un soggetto privato a investire nella trasformazione di quell'area e a restituire che cosa? Valore a chi? Allo Stato, che riduce il debito pubblico. Nel caso della trasformazione di Guido Reni, una parte delle risorse sono andate a ridurre il debito pubblico, che si è mantenuto sotto il 3%, perché questa operazione è stata fatta nel 2013 con la finanziaria del 2013, e ci ha evitato, noi abbiamo contribuito insieme ad altre città, complessivamente questa operazione è valsa 425 milioni di euro in Italia, ma noi abbiamo contribuito per molto di più del nostro peso come Roma, abbiamo dato un contributo importante in questa operazione, ma abbiamo ottenuto le cose che avevamo scritto prima di fare qualsiasi operazione, che questi 3 obiettivi erano scritti in una memoria scritta a settembre, l'operazione si è conclusa a dicembre. Quindi per noi rigenerazione dei luoghi pubblici, di questi luoghi pubblici, chiamiamoli così, anche se non sono di proprietà comunale, si fonda su questi 3 obiettivi.